Abbiamo cominciato a vedere la cultura la volta scorsa e quindi ci attendono un paio di lezioni un po' complicate, se Dio vuole, perché per quanto sia una parola della quale facciamo uno straabuso, poi a stringere non è che abbiamo ben chiare le cose e come dovremmo comportarci in proposito. Abbiamo visto che è un termine che compare, pure questo intorno a metà Settecento, fra una cosa e l'altra, nell'accezione che gli diamo noi. È un termine che ha a che fare con la coltivazione, quindi con lo sviluppo, col rigoglio, col dispiegamento, con la crescita, eccetera, eccetera, eccetera. Solo che appunto poi si applica a campi che apparentemente sono piuttosto diversi. Da una parte le culture, so, per esempio la cultura francese, abbiamo detto, e dall'altra, per esempio, la mia cultura o la cultura di uno di voi, che sembrano difficilmente comparabili come dimensioni, come concetti, come estensione. Quindi abbiamo detto, facciamo un attimo di, come dire, di distinzione, che come abbiamo visto è una pratica che laddove non spinta a degli estremi è utile perché ci permette di capire le cose un po' meglio. E abbiamo introdotto due categorie, la cultura oggettiva e la cultura soggettiva. La cultura oggettiva, come abbiamo visto, è quella che ci circonda fondamentalmente, no? Lì possiamo per molti versi, giungere a descrivere cultura oggettiva tutto ciò che abbiamo intorno, nell'ambiente stesso nel quale viviamo. Perché? Perché è un insieme, un repertorio di cose, come abbiamo visto dalla prima formulazione di Tyler, che è del 1870, se non vado errato, dove vengono privilegiati gli aspetti culturali, spirituali, impalpabili, artistici e via discorrendo, si passa poi a Malinowski, qualche anno più tardi, dove quello che viene messo più in luce sono gli artefatti, la tecnica, le procedure, le macchine, eccetera, eccetera. Quindi vediamo anche nella definizione di cultura oggettiva un affermarsi sempre maggiore della dimensione tecnologica, quella che in qualche misura connota principalmente la nostra cultura, tanto per rimanere in tema. Però abbiamo anche detto che questo modo di dire è quello che poi genera una serie di equivoci, tipo quello fra alta e bassa cultura, che forse avrete sentito nominare strada facendo, ovvero sia il fatto che secondo noi cultura è qualcosa di molto elevato, come per esempio la Gioconda o la Divina Commedia, mentre il fumetto di Martin Mister non lo è, mentre la forma della sedia non lo è, e via discorrendo. E invece il problema è che cultura è anche quella, anzi probabilmente di più. Nel senso che cultura è tutto ciò che in qualche misura configura il mondo all'interno del quale vive un gruppo. Tant'è che abbiamo visto, se vi ricordate, che anche nelle definizioni di cultura oggettiva, la parte interessante è quella che prevede cosa? Che questa cultura tu la apprenda, te ne appropri o comunque tu venga introdotto ad essa al momento dell'ingresso in un gruppo. Il che ci dice, come abbiamo anche detto, che ci sono diverse culture. Vi ricordate, abbiamo parlato della distinzione tra cultura con la C maiuscola e culture con la C minuscola, che è stata una delle questioni sulle quali ci si è arrovellati e che temo ancora oggi non si sia particolarmente risolta, visto che se non ci avete fatto caso, i vari sovranismi che stanno tornando sono tutti esempi di etnocentrismo. No? Il sovranismo che pretende che la tua cultura sia migliore di quella degli altri. Quindi prima X. Dopodiché tutto il resto del mondo, come se avessimo delle basi. Ah, ecco, dovevamo sentire Alma Megretta. Dopo, allora, il punto della questione, come dicevamo, è che a questa prima ipotesi universalistica per cui la cultura umana era una e gli unici modi per distinguerla erano dei gradi di sviluppo diversi, no? Per cui noi eravamo ovviamente i migliori, perché quella, come al solito, è la definizione di base. E gli altri più o meno poi sarebbero arrivati, no? Quindi c'è tutta la retorica dei paesi in via di sviluppo, no? Il fatto che il colonialismo è stato un modo per andarli ad aiutare a casa loro, tanto per tornare su delle cose che si dicono oggi come se se le fossero inventate proprio lì per lì. Ecco, il momento, diciamo, a livello teorico poteva anche starci come idea, visto che l'essere umano è unico e via discorrendo, ma quando gli antropologi vanno a vivere presso queste culture, che dovrebbero essere noi qualche migliaio di anni fa, si trovano a mal partito perché non c'entrano nulla nelle lingue, nei valori, nei punti di vista, nei modi in cui viene costruito il mondo, eccetera, eccetera, hanno a che fare con noi. Tant'è Quindi quello che loro dicono è, signori, qui non c'è una cultura, ma ci sono tante culture diverse. Perciò, come facciamo a capirla questa cosa? Ecco, come facciamo a capirla questa cosa? Allora, lasciamo da parte Weber un momento e andiamo a fare subito i conti con uno dei punti, diciamo, qualificanti di questo ciclo di lezioni, che ci richiede un minimo sforzo, come si dice. Perché ha a che fare con un modo di comprendere il mondo. Ora, tenete presente che quello che stiamo per dire ora si applica a tutti i libri che avete a disposizione. Nel senso che quando avete letto Morin o quando leggerete Morin, troverete questa cosa detta in un modo un po' diverso, ma comunque uguale. Qual è il punto centrale? Che per riuscire a concettualizzare il fatto che noi intendiamo le stesse cose in modi diversi, abbiamo bisogno di riferirci a un metalivello di significazione, che chiamiamo Realität, come vedete. La chiamiamo Realität non perché si voglia fare a tutti i costi i fighissimi col tedesco, ma perché è un concetto tedesco di filosofia utile e perché se dico realtà creo, genero una serie di, come dire, equivoci. Invece, se parlo di Realität, a cosa mi riferisco? Mi riferisco ad un livello di significazione matriciale. Che vuol dire? Vuol dire a un insieme di significati, una massa di significati possibili, no? Che però non sono tutti realizzati. Se ne realizzano soltanto un po', quelli della riga sotto, il mondo reale. Per riprendere il tedesco, Wirklichkeit, che vuol dire? E poi ci colleghiamo anche a Weber. Datemi retta, poi magari scrivete, però se no al momento serve che mi seguiate. Vuol dire che l'uomo si trova di fronte a un mondo che è infinitamente ricco di significati. E come abbiamo imparato a pensare finora, spero almeno, come fa a cercare di capirlo? Riducendone la complessità. Ok? Quindi, attraverso un letto di Proust, impone a questo mondo una serie di condizioni perché lui possa capirlo. Lo semplifica e lo interpreta. Ok? Quindi, di fatto, dalla Realität, che sarebbe questa infinità di significati possibili, ogni gruppo estrae un mondo reale, che è quello in cui vive, e che è ovviamente configurato e conformato a seconda delle esigenze, delle caratteristiche anche geografiche e ambientali, no? Voi saprete che gli Inuit hanno 20 modi di definire il ghiaccio, noi ce ne abbiamo uno. Come mai? È perché loro, vivendo nel ghiaccio, conoscono tutte le diverse qualità del ghiaccio e quindi sanno quale ghiaccio è utile per fare una cosa, quale ghiaccio non lo è, quale ghiaccio è pericoloso e quale non lo è, quale è resistente. Ognuno di questi ghiacci ha un nome diverso, che per noi ovviamente è arabo perché tu lo vedi e dici, vabbè, ghiaccio, no? Che è quello che facciamo normalmente. È la stessa cosa per la neve, questa è una cosa molto più, come dire, vicina a noi. Avrete letto e sentito di tutti i vari incidenti di sci alpinisti, no? Tutte quelle cose che capitano in questa stagione che si avvicina. Perché? Perché la neve pare tutta uguale, ma non è tutta uguale. C'è della neve sulla quale puoi sciare e della neve sulla quale è meglio di no, perché se ci sci la stacchi e vengono giù le slavine e tu stai sulla slavina e fai una finaccia. Quindi quello che apparentemente è semplice, perlomeno per la nostra cultura che di queste cose si informa poco perché non è che abbia sti grandi contatti con neve e ghiaccio, in altri posti diventa invece fondamentale. Non so se questa cosa è chiara. E questo spiega anche il punto famoso della mucca di cui parlavamo l'altro giorno. Per me la mucca è una risorsa alimentare fondamentalmente, a volte un pet, per qualcun altro la stessa mucca è una configurazione della divinità, è un'incarnazione di Dio, ma è sempre quella mucca lì. Vorrei che capiste questo. Non è che parliamo di altre mucche. Quindi vuol dire che sullo stesso mondo noi esercitiamo delle azioni di comprensione diverse. In India la mucca viene interpretata come divinità, da noi viene interpretata come collezione di tagli di macelleria. Non so se è chiaro, ma è sempre la stessa mucca. E non è che la mucca in sé significa i tagli di macelleria o la divinità. La mucca è la mucca. Stop. Non so se questa cosa è chiara. Cioè, la mucca se ne frega di essere chiamata mucca, la mucca non risulta di essere una mucca né risulta di essere una divinità, la mucca è lì, ma il modo in cui io la capisco cambia. E cambia nelle culture, perché ogni cultura, non sempre con la mucca ovviamente, ma in generale ogni cultura interpreta il mondo a suo modo, secondo la sua prospettiva, secondo il suo paradigma. Vi ricorderete, l'abbiamo già usata la parola, l'abbiamo spiegata, eccetera, eccetera. Qui si applica. In questo senso, cos'è il paradigma allora? È il principio di creazione di una cultura. Sono le scelte di fondo che da sole riescono a spiegare tutto il resto. Vi ricordate, dice Morin, il paradigma è una scelta di operazioni logiche fondamentali. Che vuol dire? Vuol dire che grazie a quello che io privilegio nel paradigma, il mondo prende una certa forma, si configura in certi modi, perde certe parti. No? Perché abbiamo detto che il problema del letto di Proguste è che alcune cose passano e altre no. Ci siamo fin qui? Quindi ogni cultura ha un suo paradigma, ogni paradigma genera una parte del mondo reale, una cultura oggettiva, con le sue statue, le sue arti, i suoi modi di essere, le sue forme dei tetti, le sue forme degli abbigliamenti, i rapporti fra le persone, le classi o gli strati per essere più precisi, e via discorrendo. Tutto questo è il fondamento della possibilità che noi si conviva. Perché, come vi dicevo, nel momento in cui io decido che la mia cultura è la migliore di tutte, è chiaro che tutti gli altri sono inferiori perché non la sanno la mia cultura. A parte il fatto che c'è spesso e volentieri il caso che non la sappiano manco quelli che ne fanno parte, come saprete, a proposito della lingua, no? Di tante cose che abbiamo scoperto non sapere o che improvvisamente si sono presentate alla nostra sensibilità e attenzione. Quindi il problema della cultura diventa un problema piuttosto serio, perché nel momento in cui io investo questa cultura della, come dire, primato tra le culture, genero inevitabilmente razzismi, scontri, incomprensioni, incapacità di convivere, eccetera, eccetera, eccetera. Vi ricordate, avevamo fatto quell'esempio dei bar olandesi con le uova sode, ma ne potremmo fare n.000 di questioni del genere, no? Perché ogni cultura, anche quelle che secondo noi sono prossime, fanno esattamente come noi, quando poi ci vai a vivere nella prassi ti accorgi che non è vero. Perché ci sono modi di fare che non capisci, ci sono priorità e strategie e formule e rituali che tu non conosci e te guardano come se tu fossi un celebre ignorante o un imbecille, esattamente come tu guardi quello che viene da te e non è in grado di prendere l'autobus da solo, non capisce dove sono gli oggetti nei supermercati e via discorrendo. Non è un sapere dato, è un sapere che tu, come dire, di cui tu ti appropri attraverso anni e anni, perché voi che non lo sappiate o meno, sono 20 anni che imparate la cultura italiana, più o meno. Sapete che sulla vostra capacità di imparare la cultura italiana ho delle riserve, però comunque diciamo che più o meno è quello che avete fatto, sottoponendovi, come abbiamo detto, al processo di socializzazione, che è quello che vi ricordate dalle definizioni scorse. Per cui queste cose vengono tramandate di generazione in generazione, perché è ovvio che abbiamo un problema intergenerazionale quando parliamo di cultura. Se vi ricordate quello che abbiamo detto la settimana scorsa, abbiamo detto che la cultura oggettiva, a questo punto, cos'è? Come può essere interpretata? Può essere interpretata in due modi diversi, anche lei, no? Purtroppo dobbiamo distinguere. C'è una cultura oggettiva sincronica e una cultura oggettiva diacronica. Che vuol dire sincronica? Vuol dire tutte le culture oggettive attualmente esistenti, oggi. Ok? Quindi la cultura francese di oggi, la cultura americana di oggi, la cultura papuatica o come diavolo si chiama di oggi e via discorrendo. Ma la cultura può essere anche intesa in senso diacronico, ovvero sia di continuità nel tempo, no? Perciò, come dicevamo la volta scorsa, dove comincia la cultura italiana? Comincia con Dante Alighieri? Comincia con Roma, comincia con gli Etruschi, con i Fenici, boh, è un problema. Diciamo che però noi comunque all'interno di questo percorso abbiamo una percezione di continuità. Dal nostro punto di vista, perlomeno dai tempi di Dante, possiamo parlare di una cultura italiana. Però è ovvio che tutto è cambiato da allora ad oggi. È cambiata la configurazione geografica, è cambiato l'aspetto geopolitico, è cambiata la lingua, è cambiata la cultura, la tecnologia. Non c'è nulla che ci permetta in qualche misura di dire, eh beh sì, Dante era italiano come me. o perlomeno non ci dovrebbe essere nulla che, ce lo per, che ci permetta di dirlo, ma di fatto poi lo pensiamo. No? Quindi, come vedete, anche qui è un rapporto contraddittoriale, perché? Perché la sensazione è che ci sia in qualche modo uno spirito, un qualcosa, un elemento che riesce a unificare tutte queste manifestazioni da allora ad oggi, pur nel cambiare delle cose, delle situazioni e delle circostanze. Dal mio punto di vista, questo elemento è esattamente il paradigma, o perlomeno gli aspetti più profondi del paradigma. Perché, come abbiamo detto, dalla antichità greca addirittura, dove potremmo arrivare abbastanza facilmente se ci applicassimo ad oggi, nelle nostre culture c'è una continuità, un atteggiamento che si configura attraverso certe scelte, no? Le famose operazioni logiche fondamentali. Noi siamo culture che dividono. E che quindi non potevano probabilmente esitare diversamente da come hanno fatto in un regime individualistico, in un regime dove non ci sono più collettivi, in un regime dove ognuno è lasciato a se stesso. No? Perché dividi, 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 alla fine che te restano? Le, no? Unità minime. Abbiamo visto l'atomo da una parte, l'individuo dall'altro. Quindi nella nostra cultura, che chiamiamo individualistica, anche se oggi si può cominciare a discuterne, comunque, diciamo, uno degli esiti finali di questa cultura è esattamente questa atomizzazione, che è un po' l'atomizzazione dei primi filosofi presocratici quando parlavano degli atomi, no? Quindi più o meno li stiamo. C'è una continuità di fondo, l'abbiamo articolata in modi diversi, l'abbiamo interpretata in modi diversi, abbiamo tutta una serie di, come dire, concetti che diamo per scontati, ma che ovviamente non sono così condivisi anche nell'ambito delle culture che si vorrebbero molto vicine, no? Pensate alle culture europee, pensate all'Unione Europea da questo punto di vista, quanto è utile come caso di studio. Ci sono delle parole che noi diamo per scontate, no? Tipo welfare, per dirne una. Sappiamo di che parlo quando parlo di welfare. No, lei non sa, non sa. Voglio morire. Ok, allora, welfare è diciamo, l'insieme delle misure di redistribuzione della ricchezza e di equità all'interno degli stati, no? Welfare è la pensione, welfare è l'assistenza sanitaria, welfare è tutta, i servizi, tutta una serie di cose, no? Che all'interno delle diverse società si danno più o meno per scontate. Ora, se voi andate a fare una rassegna anche semplicemente in ambito europeo, scoprirete che ci sono diversi modelli di welfare. C'è il modello, diciamo, italo-tedesco, che è quello nel quale siete abituati a vivere, per cui tutto sommato, con tutti i difetti del caso, hai un'assistenza sanitaria, hai una serie di questioni e cose che ti vengono riconosciute per diritto senza che tu debba fare cose. Ma c'è il modello anglosassone, ad esempio, che è completamente diverso. No? Che è un po' lo stesso che poi si ripresenta in America, forse avrete sentito parlare, non ci conto molto, ma ci provo, non si può mai dire, di tutto il problema con l'Obamacare e tutte le varie lotte politiche americane per far sì che l'assistenza sanitaria fosse allargata a tutti. E non la vogliono negli Stati Uniti. E noi ci chiediamo perché? Perché non riusciamo a capirlo, no? Com'è possibile che tu non voglia essere in qualche misura aiutato se stai poco bene, se hai dei problemi seri, non te dico ogni momento, insomma un minimo, no? Ecco, allora perché succede questo? Ci portiamo un filo avanti. Perché gli Stati Uniti sono in qualche modo gli eredi in purezza del puritanesimo nostro, del puritanesimo protestante, nella sua versione in larga misura calvinista, ora voi direte, no? Ecco. E invece, come abbiamo detto più volte, le cose accadute 500-600 anni fa continuano a essere qui. È un'idea molto comoda il fatto che il passato sia passato e ci lasci indenni, ma non funziona. Perché? Perché al tempo il modo che avevano studiato Lutero e Calvino per affrancarsi dalla Chiesa cattolica era negare l'importanza delle opere pie. Questo perché? Perché al tempo c'era tutta una serie di, come dire, rastrellamenti di risorse in Occidente che volevano costruire San Pietro, no? La famosa fabbrica di San Pietro che ancora continuiamo ad avere. Ah, tra l'altro, per quello ricordatemi che vi devo dire una cosa sulle le forme che si autoalimentano, di cui avevamo parlato qualche volta fa. Allora, che cosa si erano inventati i nostri prelati cattolici, che devo dire hanno sempre avuto un fiuto particolare per questo discorso? Dopo essersi inventato il purgatorio, ne abbiamo parlato del purgatorio? No. Mi sono incasinato, come si dice, con le mie mani. Ok, allora dovete sapere una cosa, tanto per parlare di operazioni logiche. Quando comincia la nostra fede, la do per scontata come nostra, poi insomma se qualcuno si sente offeso non volevo perché io pure non è che ci creda molto, però diciamo quella nella quale siamo nati, nasce senza purgatorio. Senza, cioè no, il paradiso e l'inferno, e guarda caso, paradiso e inferno sono perfettamente opt-out, o sei buono o sei cattivo, no? Solo che c'era un problema, che stavano tutti all'inferno tra una cosa e l'altra, perché per riuscire ad andare in paradiso dovevi essere San Francesco, quei due o tre che in qualche modo si erano distinti, o un martire per qualche verso, però gli altri no. Quindi era evidentemente non funzionava come discorso. E quindi si inventano il purgatorio. Che è il contraddittoriale, il purgatorio, no? Il luogo dove convivono bene e male. Sì, sei stato una carogna, ma sei stato pure buono. Allora sai che c'è? Te fai 2 millenni di calci nei denti e poi diventi bravo e vai in paradiso. Fin qui, questo è carino, già ci dice molto sul nostro paradigma, no? Ma c'è un altro aspetto. Allora, ovviamente, siccome vi ho detto che al tempo la preoccupazione religiosa era molto più significativa di oggi, le famiglie si preoccupavano che i loro cari stessero troppo tempo in purgatorio perché volevano che se levassero sta questione e andassero finalmente a contemplare il Signore, i cori dei santi, gli angeli, eccetera, eccetera, eccetera. E allora la Chiesa dice: a me mi servono delle risorse per costruire San Pietro. C'è gente che vorrebbe fare qualcosa per i suoi cari, famo una bella cosa, ci pagano e noi preghiamo per loro. Che devo dire che è quasi geniale da un certo punto di vista. Si chiama il mercato delle indulgenze, forse vi ricorderete, no? Ecco. Lutero, che era uno che più o meno la vedeva come Francesco, al mercato delle indulgenze non ci vede proprio più da rabbia e dice: no, mo basta questa storia. No, come potrebbe dire, che ne so, il nostro buon Mastandrea, davvero. Allora dice: basta con questa questione, facciamo un bello scisma, che è la famosa riforma, no? Separiamo radicalmente queste cose e, per essere sicuri che non ci ricaschiamo, diciamo una bella cosa: le opere non servono a niente. Che vuol dire che le opere non servono a niente? Le opere, dal punto di vista della nostra religione, sono cruciali, perché noi siamo quelli che possiamo essere salvati fino all'ultimo respiro, no? Basta che tu alla fine dica mi pento quando stai schiattando, e seppure hai fatto una catastrofe prima, tutto sommato salvi la coterna, magari te fai quei 5.000 anni di purgatorio, ma insomma, comunque non vai all'inferno. E queste opere sono le opere pie, le opere buone, la carità, la preghiera, l'aiuto agli anziani, no? Tutto quello che vi può venire in mente, ivi compresi i pagamenti che ci avevano filato di straforo in qualche modo i nostri religiosi. Allora dicono: le opere non servono. Questo però è un po' un problema, perché in una cultura dove tu vuoi sapere del tuo destino ultraterreno, se non puoi fare niente per migliorarlo o assicurartelo, che fai? No, perché dal nostro punto di vista le opere sono utili perché? Perché mi danno la percezione del mio lavorare per la salvezza dell'anima, della possibilità che io, pure se ho sbagliato, pure se mi è capitata una cosa, pure se sono una carogna, quello che volete, però posso salvarmi. La dottrina della grazia, che viene elaborata da Calvino, che credo di avervi detto essere un pazzo scatenato, letteralmente, proprio era matto come una foca Calvino, cosa contempla? Che tu sia salvato a prescindere, cioè è Dio che decide se tu sei salvo o no. Quindi la dottrina della grazia equivale alla dottrina della predestinazione. Tu non puoi fare niente, qualunque cosa tu faccia è ininfluente, Dio ha deciso se sei salvo o no. Allora alcuni, come Gioacchino da Fiore, che forse vi ricorderete se qualcuno ha letto Il nome della rosa o ha visto Il nome della rosa, insomma tutta una serie di eretici che erano pure loro dei bei paraculi, dicono: allora sai che c'è? Visto che tanto è del tutto ininfluente, allora damosela pazza gioia, fornichiamo, divertiamoci, famo quello che ci pare, tanto è inutile, no? Poi possiamo anche comportarci male che è ininfluente, facciamolo. Però, siccome la tendenza all'ordine, la struttura, la voglia di essere inquadrati, no, tutte quelle cose del pessimismo antropologico che abbiamo detto, invece continuano a rimanere operative, noi continuiamo a comportarci bene pur non sapendo se questo serve in qualche modo. Ci siamo fin qui? Weber, qualche secolo dopo, dice: guardate che questo è il motivo per cui comincia il capitalismo. Perché a un certo punto, mo non ve la sto a fare troppo lunga perché non è il posto questo, però prendetela per buona. A un certo punto cosa si decide in omaggio all'economia rampante, a tutte le cose che si stavano affermando? che uno dei segni della tua salvezza era il successo economico. Siamo geniali tutti quanti, no? Quindi dice: ma a te te pare che Dio mi permetterebbe di arrivare in questo mondo, avere questo grande successo se io non fossi buono? E non sta manco, no? Non sta né in cielo né in terra. Quindi uno dei modi attraverso i quali io mi consolo e mi dico: guarda, sono salvo anche se nessuno è in grado di garantirmelo, è diventare ricco. Tant'è che i primi capitalisti erano gente che lavorava veramente 18 ore al giorno. So, non credo che voi abbiate mai manco sentito parlare di Buddenbrook. Si sa mai. Se qualcuno è in vena di lettura impegnativa, è uno dei romanzi più importanti, mi pare Thomas Mann, se non vado errato. È uno dei romanzi più importanti sulla saga della borghesia, perché i Buddenbrook sono una famiglia borghese. Ecco, questa famiglia borghese ha due abiti: uno per lavorare e uno per la festa. Non ha le Mercedes, non ha gli equivalenti delle Mercedes, non ha grandi cose. S'alza la mattina alle 6 e va a dormire la sera alle 8. Quindi, come dire, è quasi monastico come atteggiamento. Ed è quello che dice Weber. All'inizio il capitalista non diventa tale per un desiderio di arricchimento concreto. Diventa tale perché è l'unico modo che gli garantisce di dormire serenamente la notte perché è salvo. Ci siamo fin qui? Ok. Poi a un certo punto questa preoccupazione per l'aldilà sfiorisce e guarda caso il capitalismo entra in crisi perché cominciano a scappare coi soldi. No, perché uno a un certo punto dice, nella formulazione di base della teoria economica, tu guadagni e reinvesti nell'azienda, come se fosse normale. Però a un certo punto tu puoi anche dirti: ma perché io devo reinvestire nell'azienda e non starmene tutta la vita che mi resta a Santo Domingo con un cocktail in mano e una bella creatura accanto a me? Allora, come vedete, quello che la teoria economica dava per scontato, ovvero sia che chiunque abbia un'azienda continua a investire in questa azienda per farla andare avanti, aveva senso nell'ottica religiosa, perché quello era un modo per garantirsi, no, che la salvezza stesse ancora lì a portata di mano. Nel momento in cui il problema della salvezza non c'è più, tu cominci a chiederti: ma perché io non faccio andare a puttane la mia azienda e scappo col bottino? Che è quello che accade continuamente oggi, guarda i casi della vita, no? Noi non troviamo più questi industriali, o perlomeno ci sono, ma sono pochi. Nella gran parte gli industriali che fanno, quelli che trafficano in industrie che ormai non sono più gli stessi, comprano le aziende, le spolpano, le svenano, le svendono e vanno avanti. Se ne fregano del fatto che l'azienda vada bene. Non so se qui suona tipo l'Ilva di Taranto, avete detto qualcosa, no? Ecco, guarda caso siamo proprio in quel campo lì. No, oppure il famoso incidente alle Acciaierie Krupp di Torino di qualche tempo fa, no? Dove morirono un sacco di persone. Perché? Perché non avevano riempito gli estintori. Che te frega di riempire gli estintori? Che te frega di aggiornare le tecnologie? Che te frega di fare la manutenzione delle macchine? Noi siamo uno dei paesi dove si muore di più per lavoro, ragazzi. Perché si muore di più per lavoro? Spesso e volentieri perché quelli che dovrebbero investire nelle maledette aziende non lo fanno. E portano i soldi nei paradisi fiscali. Questo non rientra nel capitalismo come era stato pensato illo tempore, rientra in quello che abbiamo oggi noi, dove tutti quegli aspetti che sembravano ovvi non sono più così ovvi. E uno quindi si chiede: perché devo preoccuparmi della salvezza dei miei operai? Perché devo pensare, spendere soldi per salvare l'ambiente? Ridiamo. Ecco, Trump sta uscendo dagli accordi di Tokyo, non è casuale. No, quindi il problema, come vedete, parte da lontano, ma ce l'abbiamo tutto qui noi, non è che sta da un'altra parte. Ora, perché questo ha a che fare con quello che stavamo dicendo del welfare? Perché sennò poi ci si perde. Perché negli Stati Uniti, siccome sono convinti della predestinazione, sono pure convinti che se stai male è colpa tua. Quindi perché devo spendere dei soldi per curarti? Non so se è chiaro. Il concetto di solidarietà, a fronte della predestinazione, non regge. È come in India, nell'India delle caste, in linea di massima: se tu stai male, ci stai perché è colpa tua, perché ti sei reincarnato da prima. Non so se è chiara la faccenda. Oggi stai una merda perché sei stato cattivo una vita prima e quindi rimani una merda. Io non te do, anzi, te do pure un calcio in bocca, già che mi trovo, così almeno collaboro con l'andamento delle cose. Ma non penso a farti star meglio, perché la tua condizione è tua responsabilità. Non so se la cosa è chiara. Quindi l'idea di solidarietà, come vedete, come tante altre, fa parte di un certo assetto culturale, non è ovvia. Quello che a noi pare ovvio, o perlomeno dovrebbe parere ovvio, tipo appunto che qualcuno stia male e tu gli dai una mano, per tanti invece no, qualcuno sta male ed è giusto che deve morire, perché quello evidentemente è stato condannato da Dio, quindi io dal mio punto di vista gli do pure un calcio in bocca. Faccio il volere di Dio. Non so se la cosa è chiara. Quindi perché dovrei pagare io, salvo che ho tanti soldi perché Dio ha deciso che essendo io salvo posso diventare ricco, dovrei spendere questi soldi per far star meglio uno che invece evidentemente Dio ha deciso di punire? Che vado contro il volere di Dio? Vedete com'è facile, no? Gli argomenti vanno proprio da soli. Ecco, questo è il criterio col quale noi ci muoviamo. Quindi noi diamo per scontato che certe cose, come il valore della solidarietà, come il modo di fare welfare, come la redistribuzione equa all'interno delle società, siano quelle, ma quelle sono le nostre. Fine. Finiti i confini, finiscono. Tant'è che in Europa ogni volta che facciamo un discorso di questo genere ognuno lo interpreta a modo suo, abbiamo 27 welfare diversi, 27 politiche estere diverse, 27 politiche fiscali diverse, diciamo non 27 ma insomma più o meno tanto per darvi un'idea della questione. Ogni cultura ha il suo punto di vista in proposito e ogni cultura pensa che gli altri la pensino come lei, quindi figuratevi com'è che non si riesce mai a decidere. Ok? Quindi come vedete le culture oggettive. Ogni cultura oggettiva ha una sua storia, ha un suo modo di creare la realtà e il senso, e questi modi ovviamente non è che sono tutti alieni gli uni agli altri, perché abbiamo una serie di, come dire, constatazioni abbastanza evidenti sulla materia, sul modo in cui gli oggetti sono formati, su tutta una serie di questioni e via discorrendo, però non è così tutto evidente e comune. Anzi, quando andiamo a grattare un po' sotto la superficie ci accorgiamo che i punti di vista sono diversi, le strategie sono diverse, i valori in particolare sono diversi. Tanto diversi che non ce n'è nessuno comune a tutte le culture del pianeta. Uno, più o meno quello che ci si avvicina di più, è il divieto dell'incesto. Però, come forse saprete, per esempio, in Egitto la strategia delle case regnanti era quella dell'incesto, quindi anche lì non possiamo generalizzare. Ok? Tutto il resto, tutto quello che per noi è evidente, tutta quella faccenda che dicemmo la volta scorsa sulla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, non è universale, è la nostra. È quella sulla quale ci siamo messi d'accordo fra le culture occidentali progredite, le chiamiamo così. Ma tante altre culture non capiscono, non vedono perché, e soprattutto non capiscono perché dovrebbero adottare i nostri valori quando hanno i loro, che spesso e volentieri sono pure meglio, no? Tanto quello si diceva degli indiani d'America qualche tempo fa e via discorrendo. Quindi capite che il tema della cultura è un tema estremamente complesso. È uno dei principali fondamenti di tutte le incomprensioni sulle quali ci stiamo muovendo oggi, perché se tu ragioni in termini del fatto che la tua cultura è l'unica cultura accettabile, è chiaro che avrai delle grosse difficoltà a entrare in rapporto con chiunque non faccia parte della tua cultura, eppure con quelli che fanno parte della cultura non ti prendi molto perché devi trovare quelli che sono d'accordo con te. Perché è ovvio che ogni cultura, come abbiamo visto, non è semplice, ma è complessa. Per quanto tu semplifichi, il mondo è talmente complicato e tu stesso sei talmente complicato che le cose poi si, come dire, mescolano ulteriormente. Abbiamo detto che la democrazia è una strategia per riuscire a far convivere diversi valori, no? È l'unico modo. Come facciamo altrimenti a capirci? Visto che è evidente che nelle varie nazioni che dovrebbero essere delle culture omogenee non siamo tutti d'accordo manco un po', siamo tutti divisi, no? Avete visto la Spagna, di nuovo ha rivotato per la quarta volta in 4 anni e ristanno da capo a 12. Noi siamo spaccati a metà, metà da una parte, metà dall'altra, magari metà, più o meno. Ma comunque la grandissima parte delle nostre culture è evidentemente al suo interno stesso un insieme di punti di vista diversi. E come li gestiamo questi punti di vista diversi? L'idea era quella della democrazia, è l'unica che finora in qualche modo ha funzionato, con tutti i difetti del caso, per carità. Però perlomeno non ci stiamo più sterminando come ai tempi delle guerre di religione, che più o meno è un passo avanti da un sacco di punti di vista. Quindi capite che la questione della cultura è una questione estremamente complicata. No, ecco perché la dobbiamo affrontare per step e cercare di capire di che cosa parliamo. Quindi rileggendo un'altra volta questo benedetto diagramma che vorrei vi sbatteste in testa, cosa vediamo? Vediamo che a monte C'è quella che nella frase di Weber che stiamo per leggere nella prossima frazione viene definita l'infinità priva di senso del divenire del mondo, ovvero sia una complessità con la quale noi non riusciamo a fare i conti, così com'è. Ok? Allora, che cosa possiamo fare? E perché, se vi ricordate il mito, il letto di Procuste è necessario? Perché da quell'infinità complessa noi dobbiamo in qualche modo ricavare un insieme di senso che possiamo comprendere. È quello il punto. Dobbiamo ridurre quella complessità perché diventi gestibile dal nostro cervello, perché noi siamo esseri limitati. Ok? Tant'è che una delle grandi questioni, come abbiamo detto più volte, ma lo ripeto per comodo, è che a un certo punto la scienza si era illusa che grazie alle nuove procedure, alle nuove strategie di calcolo e di indagine, noi potessimo comprendere tutta la realtà. No? Il famoso momento di ottimismo di Laplace, quello per cui a un certo punto Durkheim diceva verrà il momento in cui terremo la sfera della Terra in mano e sapremo tutto ciò che vi accade. Era stato un momento nel quale quindi si erano più capite bene le cose, ovvero sia pensava Durkheim, e continuiamo noi molti a pensare che a un certo punto sapremo tutto. Ecco, no. Il problema della comprensione e della conoscenza sta lì, ovvero sia che ogni nostra conoscenza è di per sé parziale. Deriva da una semplificazione, da una riduzione, da una serie di scelte più o meno consapevoli che noi operiamo nel possibile che è la realtà. Tutto questo cosa implica? Implica che nella storia del genere umano miriadi di culture si sono succedute, molte scomparendo, come ben sappiamo, pensate agli Assiro-Babilonesi, ai Maya, insomma, potete pensare a chi vi pare, non è un problema, ma tutte queste hanno dato uno sguardo sul mondo, no? La famosa Weltanschauung di cui parlano i filosofi e i sociologi tedeschi, la visione del mondo, e questa ha portato a una, come dire, a una realizzazione del senso possibile della realität. Quindi il mondo reale cos'è? È l'insieme di tutti i significati che le culture umane hanno attribuito al mondo da che ci siamo affacciati adesso. 15.000 anni più o meno, probabilmente. Tanta roba, però comunque una frazione della realtà. La realtà è potenzialmente inesauribile, vorrei che capiste questo. Cioè, noi potremmo avere nuove culture che sbocciano dando altre interpretazioni, perché non l'abbiamo intaccata neanche un po'. Quando Weber dice l'infinità del divenire del mondo, si riferisce esattamente a questo. Cioè, quello che il mondo può darci, il modo in cui possiamo interpretarlo, è ben lungi dall'essere esaurito. Tant'è che, come vedremo, probabilmente è attraverso un costante interscambio tra la sfera della realtà e quella della nostra cultura che noi possiamo mantenere in vita una cultura. Ok? Però questo lo vediamo in una lezione successiva. Quindi questo mondo reale, abbiamo detto, è composto di tutti i significati che sono stati attribuiti al mondo da culture viventi, scomparse, estinte, eccetera, eccetera. Poi c'è l'insieme delle culture oggettive esistenti, ovvero sia quelle che ancora oggi hanno qualcuno che le pratica, quindi è chiaro che la cultura assiro-babilonese oggi non c'è più. Ci sono gli iracheni, ci sono i curdi, ci sono tutti quelli che si stanno deliziando da quelle parti, poveracci, e poi ci siamo noi e via discorrendo. Quindi, come vedete, piano piano il campo continua a restringersi, fino ad arrivare, come vedete nello schema, a quella che si chiama cultura ambiente, che è quella dove tu vivi, dove nasci, anzi, scusate, no, dove vivi, mi correggo. E questo è grave come errore. Perché la cultura ambiente è variabile? Perché ha a che fare esattamente con i primi 3 anni della tua vita, della vita di ognuno. Il luogo dove tu spendi i primi 3 anni della tua vita è quello che ti dà il maggior imprinting culturale. Perché? Perché tu in quei 3 anni hai un cervello che è diverso da quello che avrai dopo. Hai un cervello che è molto più ricettivo, un cervello che è molto più duttile, un cervello che è molto più potente, tanto da assorbire una massa di informazioni immensa rispetto a quella che tu poi sarai in grado di assorbire. Solo che è troppo potente. Allora, a un certo punto, intorno ai 3 anni, giusto appunto, accadono dei processi fisiologici per i quali tutta questa ricchezza neurale viene rimossa e resta il cervello col quale poi andiamo avanti per tutto il resto della nostra vita. Perciò tu in quei 3 anni, ed è questo il motivo per cui credo di avervi già detto che se mai avrete un figlio, dategli una tata che parla un'altra lingua. Perché se un bambino per 3 anni è esposto a una che parla un'altra lingua, la impara quasi come se fosse la sua, quindi dopo si trova due lingue al prezzo di una. E le lingue, che lo vogliate capire o no, io mi auguro che prima o poi vi entri in testa, sono una ricchezza inestimabile. Sia da un punto di vista di cultura personale, di capacità di comprensione del mondo e via, che da un punto di vista economico, perché se tu prendi una tata russa, una tata cinese, tuo figlio è come se gli avessi dato già la patente o la pensione adesso, perché varrà tanto oro quanto pesa. Non so se la cosa è chiara. Non mi sembra che capiate bene la questione. Non so in che lingua dirvela, ma il fatto che voi parliate a stento l'italiano è un serio handicap, ragazzi. Che vi piaccia o no, so che non è bello dirvelo, so che vorreste sentirvi dire altro, ma io non, a me non mi frega un cazzo starvi simpatico, detta proprio così. Vorrei che capiste le cose, quindi il fatto che voi non parliate delle lingue oggi è un grosso problema. Perché voi andate a fare concorrenza a gente che le lingue le parla. Semplice. Perché un olandese oggi parla per definizione olandese e inglese, allo stesso livello. Perché loro i film non li traducono. Li sentono in lingua. Altri ne parlano N di lingue. E quelli hanno un vantaggio. Poi dopo non è che te lamenti, ah ecco, non mi hanno scelto. Ti hanno scelto perché non c'era niente da scegliere. Le chiacchiere stanno a zero. Lasciamo stare il fatto che spesso e volentieri ci possano essere delle disuguaglianze e delle inequità nei vari processi di scelta. Ma se ti arriva uno con 3 lingue e tu parli a stento la tua, indovina un po' chi scelgo io. È difficile? Non mi pare piuttosto evidente. Quindi rompetevi le corna e imparate delle lingue, perché vi servono, come il pane. E vi servono anche perché, da sociologi, perché la lingua è il modo migliore attraverso il quale noi articoliamo la visione del mondo. Quando vi ho detto le differenze fra le varie culture, che ho usato? Le lingue, guarda i casi. Allora, in una lingua ci sono 20 parole per dire una cosa, e in una ce n'è una. Che capisci? Che il mondo è diverso. Perché tutta questa attenzione per un oggetto implica una sua importanza, che sia cerimoniale, che sia pratica, che sia geografica, che sia strategica. Non mi interessa, ma ti sta dicendo che rispetto al tuo modo di vedere il mondo, loro vedono un altro modo. Ok? E questo noi lo vediamo benissimo col francese, con l'inglese, con lingue che sembrano, no, come dire, vabbè, è la nostra area di competenza, quindi tutto sommato diremo le stesse cose, ma manco per niente. Cioè, sono termini che in inglese e in francese non ci sono. Parole italiane che sono intraducibili, parole inglesi che sono intraducibili. Noi dobbiamo spiegare l'inglese spesso e volentieri con delle perifrasi, perché quella parola riesce a dire un insieme di cose che noi non riusciamo a mettere insieme. Quindi è ovvio che alla lingua corrisponde una cultura e uno sguardo sul mondo diverso. E se tu li hai tutti, la cosa la cominci bene o male a mettere insieme, ti rendi conto delle varie differenze, di quanto tu possa intrecciare, quanto tu possa tradurre, comprendere, modificare, eccetera. Se non ne hai manco una, no. Quindi, capite, il problema delle culture è anche un problema delle lingue. E da voi il mondo, che vi piaccia o meno, no? A livello delle famose aspettative di cui parlavamo l'altro giorno, il mondo si aspetta che qualche lingua la parliate. Perché vi ripeto, oggi la domanda non è più se parli inglese, ma la domanda è che altra lingua parli a parte l'inglese? Aspettative, quelle di cui parlavamo l'altra volta. Quindi tu arrivi e bofonchi in italiano, grazie, è stato un piacere, arrivederci. E tu diventi un incattivito che pensa che gli italiani siano meglio di tutti gli altri e voti per Salvini. Più o meno l'idea generale è quella. Quindi che vogliamo fare? La capiamo sta questione o no? È complicato? No, i modi ci sono, sì. Manca il fatto che voi sta cosa non riuscite a capirla, io non so perché, giuro, ci penso da 20 anni, ma non riesco a capirlo. Però di fatto il problema è lì, è sul tavolo. La concorrenza oggi è globale, vi piaccia o no? Voi andrete a fare i conti con tecnici che verranno dall'India, tecnici che verranno dall'Olanda, tecnici che verranno dal Sudafrica, eccetera, eccetera, eccetera. E tutti questi, il loro stramaledetto inglese, lo parleranno, per limitarsi soltanto a una delle questioni. Quindi, che volevo fare? Lo capiamo? Ok, 5 minuti di break. Il criterio della purezza del sangue, come abbiamo detto anche la volta scorsa, è un criterio immaginale, perché non ha nessun fondamento scientifico, non ha nessun fondamento oggettivo. Quello che noi vediamo è una comune discendenza che Luca Cavalli Sforza, credo di avervelo detto, che è stato uno dei più grandi scienziati italiani degli ultimi anni, scomparso da poco, ha rintracciato attraverso le sue ricerche sul DNA, su alcuni aspetti particolari del DNA, una serie di suoi idee e intuizioni geniali, ha rintracciato i genitori di tutti, i due che dovrebbero aver dato il là a tutta la specie umana. Quindi, insomma, noi sappiamo che la specie umana di fatto non è distinta in nulla. Quello che noi vediamo è un problema culturale in larga misura, ma da un punto di vista fisiologico, da un punto di vista di, come dire, materia corporea umana, siamo tutti uguali e siamo in larga misura uguali anche a una serie di scimmie con le quali tendenzialmente non vorremmo aver nulla a che fare. Abbiamo detto che con i bonobo abbiamo il 98% di materiale DNA comune. Comincia a essere parecchia robetta oggettivamente, e via discorrendo in questo modo. Qualche anno fa fecero una mostra a Roma che si chiamava Human, che era bellissima, curata da Cavalli Sforza con un bellissimo catalogo, e c'erano una serie di esperienze interessanti. Una, per esempio, andavi in questo posto, in questa specie di palco, e c'erano una mela, un lombrico, l'immagine di una scimmia, via discorrendo. E ti diceva quanta differenza in termini di DNA c'era con quelle altre forme di vita. E arrivavamo a un 20% con l'ombrico, che diceva, beh, l'ombrico, no? Ecco, no, siamo imparentati pure con lombrichi, per cui, voglio dire, sarebbe carino che la piantassimo di ragionare in questi termini fantastici, perché non si possono definire diversamente, di purezza e di primati, no? I primati sono le scimmie, guarda i casi della vita, l'abbiamo chiamati così. Mi vai per favore a Weber nel frattempo. Allora, che succede? Che a questo punto, come vedete, per parlare di cultura noi dobbiamo presupporre un atto creativo. Se è vero che ogni cultura si fa il mondo, si riduce il mondo, si costruisce il mondo, la cultura non è passiva, è attiva. Non è il campionario, ma è il modo attraverso il quale fa il campionario. E il campionario, evidentemente, no? Ed ecco perché Weber, per comprendere questi passaggi, è fondamentale, perché, come vedete, la prima parte è la descrizione molto migliore, effettivamente, di quello che ho cercato di spiegarvi io. La cultura è una sezione finita dell'infinità priva di senso del divenire del mondo, alla quale è attribuito senso e significato dal punto di vista dell'uomo. Ok? Credo che avessimo già parlato a lezione del fatto che il nostro modo di conoscere si configura come una scoperta, no? Come un'indagine, tant'è che poi i termini sono quelli, non è casuale che per quanto riguarda l'investigazione e la conoscenza i termini siano praticamente gli stessi. Questo che voleva dire, credo che l'avessimo detto all'inizio del nostro corso, adesso lo riprendiamo con un fondamento un po' più serio, voleva dire che dal nostro punto di vista il senso del mondo è già lì e noi non dobbiamo far altro che spiegarlo. Se ci pensate, a proposito di quello che dicevamo delle parole che vengono dalle cose materiali, no? Spiegare che vuol dire? Vuol dire togliere le pieghe, vuol dire aprire, no? Vuol dire svelare, vuol dire rivelare. Quindi, dal nostro punto di vista, la conoscenza è appunto una scoperta, ovvero sia portare alla luce qualcosa che è già lì. Il problema è che da questo punto di vista questo non regge, perché il senso ce lo mettiamo noi, non c'è già. Cosa dice Weber? L'infinità priva di senso del divenire del mondo. Dal punto di vista umano, la realität è incomprensibile. È inspiegabile. Non ha senso. Quindi, se io devo da lì generare un ambiente, una sezione finita all'interno della quale vivere, perché questa è la cultura, come abbiamo detto, la cultura è uno spazio nel quale vivere senza paura, senza timore di sorprese, senza dovermi chiedere costantemente cosa accadrà, è un gioco di aspettative. Quindi potremmo dire che la cultura è un ambiente nel quale le nostre aspettative in linea di massima si realizzano. Ecco perché oggi abbiamo dei problemi, perché oggi non succede anche all'interno di una cultura e di una sezione finita. Ok? Quindi io costruendo questa sezione finita creo il mio mondo, che è quello descritto e definito dal mio paradigma e dalla mia cultura, che è il mio, no il mio di noi, del gruppo, perché è un atto che non è che fai da solo oggettivamente. Ok? Però partecipi. Tu partecipi continuamente al rammendo di questo mondo e alla sua prosecuzione, alla sua trasmissione, magari al suo miglioramento, no? Quindi, come vedete, il motivo per cui vi dico dall'inizio che la cultura è attività è questo. Perché la cultura è il movimento costante attraverso il quale noi teniamo in piedi il nostro mondo, ce ne prendiamo cura, lo cambiamo, facciamo in modo che sia, come dire, capace di contatti con altri e via discorrendo. Non c'è niente di dato all'interno di quel mondo. La famosa realtà oggettiva che abbiamo criticato e stracriticato è semplicemente la realtà all'interno del quadro di convenzioni che ci siamo dati. Se vi ricordate, è di nuovo un problema di definizione, come abbiamo detto più volte. Ok. Quindi capite che interpretare la cultura come invece un venire in possesso di piccole parti date, conosciute, fisse, vuol dire in qualche modo impedire che la cultura sopravviva e viva, perché la cultura è fatta di un movimento costante. Mi è venuta a chiedere una vostra collega molto intelligentemente poco fa, dice: "Ma ciò che noi vogliamo fare dov'è? Nella realitet?" Ecco, allora se vi ricordate qualcosa di tutto quello che ci siamo raccontati fino ad oggi, vi renderete conto che qual è lo strumento con il quale noi in qualche modo trasferiamo significato dalla realitet alla nostra cultura. È chiaro che è un legame paradossale, un legame contraddittoriale, perché abbiamo un legame tra finito e infinito. Non a caso, e qui faccio un piccolo spot, la settimana prossima noi facciamo il primo convegno di metà mandato della sezione immaginario dell'AIS, che è l'Associazione Italiana di Sociologia. Siamo a Roma e il convegno si chiamerà Tra visibile e invisibile, che è esattamente questo tipo di discorso. Perché? Perché in questo movimento dell'immaginazione creatrice noi prendiamo il senso, particelle del senso che c'erano sfuggite, e le facciamo diventare parte dell'ambiente. Noi creiamo il nostro senso e rinnoviamo costantemente il nostro senso attraverso degli atti di immaginazione, attraverso il simbolo, non attraverso la ragione. La ragione si limita a gestire ciò che esiste e ciò che esiste non basta. Perché pensate a immaginare un qualcosa di finito all'interno di un flusso infinito. Che cosa può succedergli? Si consuma. E quindi tu devi costantemente stare attento alla manutenzione della tua cultura e al suo rinnovamento, perché il suo senso, in qualche modo quella famosa vita di cui parlava Simmel, si sposta continuamente, va avanti, abbandona le sue spalle dei relitti, richiede che tu inventi altri modi, altre vie di conoscere, di contattare gli altri, di entrare in relazione. Quindi tutto questo deve essere fatto costantemente e, come abbiamo detto, ognuno di noi è in grado di farlo, sia nel micro, che nel meso, che nel macro. Vi ricordo quello che abbiamo detto della teoria del caos, del fatto che una piccola causa può essere, avere degli effetti immensi, no? Ecco, esattamente quello è il principio. Non serve che le cose vengano fatte da tanti, le cose possono essere fatte anche da uno che all'interno di un gruppo riesce a proporre nuovi modi di pensare, nuovi oggetti, nuovi valori. Pensate alle differenze, se vogliamo parlare della storia della cultura italiana, pensiamo a quanto sono diversi i valori dal 1300 ad oggi, tanto per dirne una. E tutto questo come poteva accadere se non attraverso un costante processo di rinnovamento, di inserimento, di intreccio tra cose immaginate e cose esistenti. Quindi il punto che ci mette davanti Weber è questo, ovvero sia il mondo è nostra responsabilità, il nostro mondo è nostra responsabilità. e oggi direi anche il mondo in generale, visto che il tema dell'ambiente abbiamo visto essere centrale ormai nel nostro agire. È scomodo, sì, decisamente, è scomodo perché, come vi ho detto più volte, cosa implica il fatto che il mondo sia anche frutto del mio agire? Che io non ho più alibi. No, se il mondo è fatto come è fatto e io non faccio nulla per cambiarlo, è colpa mia. Perché Weber in un altro punto, che Weber ci stava molto attento a queste cose, dice il non agire è solo una forma di agire. Il fatto che tu non faccia niente non è neutrale. Il fatto che tu non faccia niente vuol dire che in qualche modo stai accettando ciò che c'è. E quindi ne sei parte. Quindi quelli che dicono, ah, ma tanto non mi riguarda, non lo possono più fare. Perché virtualmente tutto vi riguarda. Perché il vostro agire potenzialmente potrebbe modificare le cose che non vi piacciono. Se le cose che non vi piacciono vanno avanti senza che voi facciate nulla, è pure colpa vostra. È qui il punto centrale della questione. Diventa, come vedremo adesso, un problema di prendere posizione. Se vi ricordate, le prime lezioni le abbiamo fatte esattamente sul prendere posizione, no? Stare in piedi, trovare il proprio posto, essere in grado di prendere posizione. Qui si svela in modo, diciamo, più chiaro che cosa si voleva dire. Presupposto trascendentale di ogni scienza della cultura non è già che noi riteniamo fornita di valore una determinata o anche in genere una qualsiasi cultura, ma che noi siamo esseri culturali, dotati della capacità e della volontà di assumere consapevolmente posizione nei confronti del mondo e attribuirgli un senso. Quindi diceva Weber, non mi rompete l'anima col fatto che ci sono delle culture che sono meglio delle altre, perché non è così. Non è che noi riteniamo fornita di valore una cultura, le altre no. Non è questo il punto. Il punto è che noi siamo esseri culturali e di conseguenza siamo quelli che devono prendere posizione consapevolmente e volontariamente, no? Perché è questo che ci dice, e fare in modo che il mondo sia quello che pensiamo debba essere, che ci piaccia o no. Perché non è che sta cosa puoi dire non la voglio fare. Sei qui e devi farla. Se non fai niente, stai comunque facendo qualcosa, stai lasciando che gli altri facciano quello che gli pare. Dopodiché te lamenti, cosa che ci riesce benissimo in larga misura. Ok? Però, come vedete, qui il prendere posizione è esattamente quello di cui abbiamo parlato nelle prime lezioni, quando abbiamo parlato della stazione eretta, vi ricordate? In inglese to stand vuol dire prendere posizione. Se non ti sta bene una cosa, you stand up, come stanno facendo ad Hong Kong, tanto per dirne una, no? Voglio dire, per quanto sia un'iniziativa che temo finirà male, ma comunque, no? Non gli stanno bene le cose e lo fanno, lo dicono. Anche se è pericoloso, anche se è rischioso, anche se ti giochi le cose, funziona così. Prendere posizione è così e farsi il proprio mondo vuol dire prendere posizione su quello che ci deve essere dentro, perché di nuovo, vi ripeto, non c'è nessuna necessità. È qualcosa che abbiamo scelto, è qualcosa che abbiamo ridotto, è qualcosa che abbiamo assunto. Ma non è necessario, c'è niente di necessario. Come la mucca può diventare un hamburger o un dio, allo stesso modo possono comparire cose che non ci sono minimamente venute in mente, possono essere riformulate quelle con le quali stiamo facendo i conti, no? Ci sono cose che cambiano, stanno cambiando sotto il vostro naso. Io sono cresciuto e c'era la battaglia per il divorzio. Oggi il divorzio è la cosa più normale del mondo. 40 anni fa non c'era verso di parlarne di questa cosa. 40 anni fa potevi uccidere una donna per onore. Oggi lo fai uguale, però al tempo era in qualche modo consentito dalla legge. No? Questo funziona. Questo è il modo in cui il mondo cambia, ragazzi, e cambia continuamente. La miriade di cose che fate voi oggi, 10 anni fa non c'era. Quindi, che vogliamo fare? Ve ne rendete conto del fatto che le cose si cambiano o no? Perché è quello il punto centrale, no? Prendere posizione vuol dire battersi o per il cambiamento o per il mantenimento o per qualcosa. Perché lo puoi fare, perché non c'è nulla che è dato, no? Come diceva una citazione che ho trovato ieri, bellissima, il dato per scontato è una convenzione sullo smettere di pensare, che trovo sia una delle formulazioni più belle che ho letto da tempo. vuol dire che quando diamo una cosa per scontata ci mettiamo tutti d'accordo e diciamo ok, questa non ci pensiamo più, perché se dovessimo ricominciare a pensarci dovremmo cambiarla, dovremmo modificarla, dovremmo criticarla, dovremmo eccetera. No, allora questa la diamo per scontata. Ok, però è una convenzione, anche quella è una convenzione. Potrei farvi una lezione di, penso un paio di lezioni sul concetto di oggetto, che per noi è una delle cose più normali del mondo, ecco, non lo è per niente, ma anche quello, no? È una delle cose che diamo per scontate, cioè le cose sono queste, fine. Non sarebbe così facile, però ovviamente non lo possiamo fare qui, ma tanto per darvi un'idea della questione, tutto ciò che noi usiamo è definizione, convenzione, accordo, più o meno consapevole, più o meno, come dire, obtorto collo e via discorrendo, ma non c'è nulla nel mondo che ci circonda che debba essere così, che è così per un qualche principio, non so quale, divino, oggettivo, quello che volete. No, tutto ciò che è così perché l'abbiamo fatto così, quindi è pure colpa nostra, anzi è principalmente colpa nostra, o pregio, o come dire, o merito se dovesse essere qualcosa di buono. Non che al momento ci sia granché di cui fregiarsi, però voglio dire, no? Ci sono una serie di cose che potremmo riconoscere come importanti. Quindi, come vedete, il discorso culturale, secondo Weber, è un discorso totalmente di attività. Abbiamo visto che Weber è il padre della teoria dell'azione, quindi non è che ci stupisca particolarmente. Però, se vogliamo essere un po' meno titanici, perché questa di fatto è una richiesta titanica che viene rivolta al soggetto, perché, come abbiamo visto, il soggetto spesso e volentieri non le ha le forze per tutte queste prese di posizione. Tant'è che a lezione che vi ho detto le volte scorse, che di norma conoscere se stessi vuol dire sapere per cosa prendere posizione. No, perché non puoi prendere posizione per tutto. Questo è assolutamente impensabile. Però puoi farlo per certe cose, puoi farlo per i senza tetto, puoi farlo per i migranti, puoi farlo per l'ambiente, puoi farlo per l'istruzione di coloro che sfuggono da scuola, puoi farlo per una miriade di ragioni. No? Per un'equità fiscale, per una migliore politica, metteteci quello che volete, non è quello il punto. Il punto è che nelle cose relative al conoscere se stessi c'è anche quella che riguarda il fronte sul quale prendere posizione. Certi aspetti li lasci correre perché, no? Sei solo tu, sei uno, bene o male, e vorresti vivere anche la tua vita tranquillamente, nello scontato, nell'ovvio, senza stare perennemente a interrogarti perché è da mal di testa, ma ci sono dei momenti nei quali tutto questo non vale. Ci sono dei momenti nei quali devi prendere posizione. E temi per i quali, secondo te, è importante prendere posizione. Quindi, dando una sfumata alla questione, riconoscendo che l'attore comunque ha dei limiti, perché qui purtroppo siamo sempre lì. La modernità in qualche modo ci ha fatto un discorso che mira all'illimitato, no? Mira all'onnipotenza in qualche misura. Ecco, noi non siamo onnipotenti, né come cultura, né come singoli, né come gruppi. Abbiamo una serie di limiti ben marcati. Allora, noti quei limiti, possiamo però fare cose. Quindi è un discorso di realismo per molti versi, è un discorso di costante azione reciproca, no? La famosa Wechselwirkung di Simmel di cui abbiamo parlato più volte. Tu hai a che fare con una struttura che ha una sua logica, no? Come dice Simmel, ha una sua legalità, non la tua, c'è la sua. La struttura pensa a se stessa quando la vita l'abbandona. Perché vi dicevo, ricordatemi, cosa che non avete fatto, ma per fortuna a sto giro sono meno rincoglionito del previsto. Parliamo dell'obolo di San Pietro, l'ho detto prima, no? Però, ecco perché. Immagino non sappiate nulla di ciò che sta accadendo in Vaticano in questi giorni. Allora, ci sono una serie di scandali, di cacciate di grandi visir e compagnia cantante, perché improvvisamente si sono accorti che i soldi dell'obolo di San Pietro non fanno la fine che dovrebbero. Qual è la fine dell'obolo di San Pietro? Perché dai l'obolo? Per aiutare, no? Quelli che stanno peggio di te. Come dicevamo la volta scorsa, no? L'istituzione ha delle risorse che utilizza per i suoi fini. Il problema è che spesso e volentieri i fini dell'istituzione sono se stessa. Quindi dell'obolo di San Pietro a coloro che hanno bisogno arriva il 2%. Il restante 98% serve per la curia. Non so quanti di voi siano romani, ma i romani non hanno un buon rapporto con la curia di San Pietro, per definizione. Perché ci stanno affliggendo da 2000 anni, quindi in qualche misura abbiamo un minimo di, come dire, di conto aperto. E oltretutto non solo servono per la curia, ma servono anche per delle spericolate operazioni immobiliari. Nella fattispecie si sono spesi non mi ricordo quante centinaia di milioni per comprare un palazzo a Londra. Ora, io ho qualche difficoltà a immaginare come la missione del pontificato e di Città del Vaticano abbia a che fare con dei palazzi a Londra. Ma evidentemente la mia immaginazione non arriva così lontano. Pare che questo problema ce l'abbiano anche dei magistrati al momento, quindi la questione si sta in qualche modo evolvendo. Però quello che interessa è questo: come vedete, le strutture hanno una loro legalità, che non è quella per la quale sono state progettate, ma ha a che fare con loro essere struttura nel tempo. Una struttura nel tempo tende a andare avanti, a sopravvivere, possibilmente a crescere. E quindi mano a mano tutti quei fondi che servivano per farle fare quello per il quale era stata pensata, diventano dei fondi che servono per farla rimanere lì, per farla sopravvivere. E succede in quasi tutte le nostre manifestazioni. Quindi è ovvio che la struttura per molti versi ha una sua inerzia. La struttura è attenta a se stessa. Se sei fortunato, è attenta a se stessa e alle cose per le quali l'hai fatta. Ma mano a mano che si avanza, che il tempo e la vita, no? Questa ricerca costante di senso avanzano, della struttura il senso si perde, ma la struttura resta. E c'è gente che ci lavora, c'è gente che ha delle posizioni di potere, ci sono contratti, ci sono accordi, ci sono legislazioni e regolamenti. E che fai con questa struttura? Come te ne liberi? È complicato, dovresti volerlo fare, no? Chiaramente. Ma devi lavorare a molti livelli per poterlo fare. Pensate alle province. Quant'è che cerchiamo di liberarci delle province? No? Sono successe cose, le attribuzioni delle province sono scomparse, ma le province sono ancora lì. Siamo riusciti a fare un caos legislativo notevole, ma non ci siamo liberati delle province. Le province stanno ancora lì, perché sono strutture pure loro, che hanno una loro intima legalità, una loro idea di sé, una loro regolamentazione, una loro richiesta di sopravvivenza. Quindi è ovvio che la tua azione si scontra, no? È ovvio che struttura azione non è un rapporto lineare e semplice, no? Allora io faccio questo e ottengo quello. Magari tu fai questo, questo, questo e quell'altro e forse ottieni una parte di quello che ti hai rimesso in testa, però puoi farlo, puoi modificare. E questo è il punto, capite? Quindi attraverso questo processo che il mondo prende la forma nella quale tu sei abituato a vivere, il mondo cambia nelle cose che possono essere più o meno importanti, cambia nel bene o nel male, purtroppo non c'è una garanzia di cambiamento in bene, sarebbe carino, ma come credo starete notando, non è quello che accade oggi, noi oggi siamo nella parte quella in cui accadono le cose sbagliate, parrebbe. Ci deve essere un qualche motivo per cui a livello di karma ci siamo trovati qui, però insomma, come dire, queste sono le carte per cui si deve giocare con questo. Quello che conta però è che vorrei che capiste questo, ovvero sia che l'attività culturale è ciò che fa sì che il mondo sia ciò che è, il vostro mondo. Non è qualcosa che puoi fare o non fare. Di nuovo, noi attraverso quell'idea di cultura oggettiva di cui abbiamo parlato più volte, anche l'ora scorsa, siamo persuasi che la cultura sia qualcosa che a noi non riguarda, che ci sono gli artisti, che ci sono i poeti, che ci sono i grandi scienziati, e tutti questi fanno la cultura e noi possiamo vivere senza. No. E questo è il punto che va sanato. Non c'è. Ci sono gradazioni di cultura, sì, per carità, c'è chi è molto più bravo, è ovvio, non siamo tutti Michelangelo, non siamo tutti Mozart, non siamo tutti Zichichi o chi volete, ma non è che il nostro agire sia diverso. E questo è il problema. Qualitativamente noi facciamo esattamente lo stesso. Noi rammendiamo il mondo, ve l'ho detto, l'ovvio, lo scontato è qualche modo il modo attraverso il quale stabiliamo le cose sulle quali non si deve discutere, no? Come diceva Wittgenstein, crescere vuol dire imparare a non chiedere perché, che se chiedi perché sei rovinato, perché poi non li trovi perché, quello è il problema, ti trovi davanti ai si fa, come dicevamo, no? Rocco Schiavone dice crescere vuol dire imparare a mandar giù e a mettere le cose a posto, visto l'altro giorno. Ci sono tutta una serie di questioni sul fatto che crescere implichi la rinuncia a un certo genere di attività. Io su questo non sono assolutamente d'accordo, nel senso che secondo me crescere vuol dire imparare a cambiare le cose. imparare a focalizzarsi, riconoscere i meccanismi, riconoscere i processi, capire cosa fare, conoscersi, capire perché fare qualcosa all'interno della tua economia di vita. Ed è questa la cultura importante. Capite? Quando qualcuno ti dice è ovvio, sta facendo esattamente questo. Perché, come dicono i francesi, l'ovvio non bisognerebbe dirlo, no? Dicono i francesi, ça va sans dire, si fa senza dirlo. Perché? Perché se tu lo dici c'è qualcosa che non quadra, l'ovvio è ciò di cui non parli. Non so se è chiara questa cosa. L'ovvio è lì, non è, manco ne sei consapevole, tanto è ovvio. Nel momento in cui qualcuno ti dice, beh, ma questo è ovvio, è come a dirti, imbecille, di che stai parlando, che sta cosa dovremmo averla già stabilita da ore. No, questo si interpreta così, fine, non è che tu puoi darne un'altra interpretazione, no, no, questo è ovvio. Allora, nel momento in cui qualcuno ti dice questo è ovvio, l'ovvio si è rotto. Perché siamo bravi a far finta di mettere la testa sotto la sabbia, siamo bravi a fare come se, già abbiamo detto, però a volte ci sfugge, quindi qualcuno dice appunto qualcosa che non dovrebbe, qualcuno ricorda qualche dettaglio che non è opportuno ricordare, qualcuno fa qualcosa che non andrebbe fatto e gli altri ti guardano male. Perché stai mettendo a rischio il tessuto stesso della realtà. Di questa cosa se ne è occupato molto molto bene un grande, direi sociologo, anche se tutto sommato forse è meglio etnometodologo, perché si voleva chiamare così, che era Erving Goffman, che è quello che ha scritto anche La vita quotidiana come rappresentazione, di cui abbiamo parlando del teatro, dei ruoli, di queste cose qui, no? Allora, a un certo punto Goffman ha fatto uno studio su Ops. Ammazza, sti sociologi c'hanno proprio un cazzo da fare, no? La risposta tipica. Quando è che dite ops?
Serio o sarcastico?
Eh?
Il lops serio o sarcastico?
No, no, l'ops serio. Quando andate a sbattere contro qualcuno, quando acciaccate il piede a qualcuno, quando chiudete male una porta, ops, viene spontaneo. Perché? Perché, dice Goffman, è un problema di aspettative e di ovvietà. Nel senso che l'altro si aspetta da te che tu ti comporti spazialmente in un certo modo, non che tu gli vada a sbattere contro. Quindi se tu gli vai a sbattere contro, due sono le possibilità: o l'hai fatto apposta o te sei sbagliato. Se l'hai fatto apposta è un problema perché c'è da menarsi. Se ti sei sbagliato lo devi dire. Quindi tu, quando ti comporti in modo sbagliato, lo segnali. Ops. Guardi, non volevo far del male, ti ho acciaccato un piede per sbaglio, non stavo a volertelo schiacciare per terra perché te odio, non so se mi spiego. E questo è il meccanismo della questione. Ed è talmente innato, ed è talmente visto, rivisto, appreso, imitato, che non ci si pensa mai. Voi lo dite senza sapere perché. Non voi, pure io, tutti noi diamo queste costanti rassicurazioni all'altro, che non sei impazzito, che sei nel pieno controllo delle tue facoltà, te sei sbagliato, hai fatto una mossa errata, hai versato il vino in modo errato, hai sbattuto contro una porta e non volevi, hai fatto male a qualcuno senza volere, eccetera. Il problema è che tu devi far capire all'altro che si aspetta da te certe cose, che pur tu avendo tradito le sue aspettative, non l'hai fatto con cattiveria. Ok? E nello stesso tempo riconfermi che il modello al quale avresti dovuto attenerti è quello ovvio. Quindi di fatto stai riparando il mondo. Tutto con tre lettere. Ops. Dimmi.
Ma questo concetto si può riportare anche su scusa, a questo giro.
Sì, lui usa ops,
Esatto.
che si dice, ma insomma lo stesso, concettualmente è il segnale del fatto che ciò che è accaduto non doveva accadere. E che tu stai rassicurando chiunque ti trovi davanti in questi termini. Quindi vedete quanto, per esempio, le aspettative vanno profonde. No, quanto noi non solo abbiamo tutte quelle di cui abbiamo parlato la volta scorsa, ma abbiamo anche tutta un'altra lunga serie di aspettative relative ai modi di guardare, relative ai modi di camminare, relative ai modi di gestire il proprio spazio, le proprie gestualità, eccetera, eccetera, eccetera. E tutta questa è cultura. In larga misura è quella cultura ambiente di cui abbiamo parlato prima, quella della quale noi non siamo mai consapevoli. Perché? Perché nella gran parte dei casi l'abbiamo incamerata nei famosi primi 3 anni, dei quali non abbiamo ricordi. Ma chi di voi si ricorda che faceva a 3 anni, a 2 anni e mezzo, a 4? Io un buio totale in proposito, non so, credo di arrivare intorno ai 6-7 come i primi ricordi, ma non ne ho idea. Comunque è del tutto assolutamente, come dire, privo di precisione. Però in quegli anni nei quali di fatto non c'eri, perché vi ricordo tra l'altro che noi, come io, compariamo tardi. Non ce lo ricordiamo mai, quindi è comodo, però ci sono mesi della nostra vita nei quali noi non ci siamo. Il bambino sviluppa l'io intorno ai 6-7 mesi. Ma intanto campa, non è che c'è. Campa e impara, apprende, registra, eccetera, eccetera, eccetera. Mia madre mi raccontava, io non me lo ricordo, non me l'aveva raccontato lei, che a un certo punto, intorno ai 3 anni, io stavo seduto sul seggiolone, mi pare di ricordare, lei stava discutendo con mia nonna sul fatto che non poteva fare un pagamento perché non c'aveva i soldi, e io le dissi, beh, usa un assegno. E mia madre mi guardò come se avesse visto Buddha, perché dice, Madonna, questo ha 3 anni già. Evidentemente, a furia di sentire le cose che capitavano in casa, avevo capito che l'assegno era un modo alternativo di pagamento. Io ho detto normalmente, ma vi figurate a 3 anni? No. Quindi il problema è lì, nel senso che noi sappiamo molte più cose di quelle che immaginiamo di sapere. Non ne siamo consapevoli, però di nuovo vi faccio presente che la consapevolezza è una parte del nostro esistere e del nostro essere. Quello è il problema. Noi agiamo spesso per via di cose di cui non siamo consapevoli, ma che sono lì, come l'ops, per esempio. Chi di voi finora ha pensato, ah, mo' io dico ops così lo rassicuro sullo stato dell'ovvio? Non mi sembra che ci fossero, no? Però lo facevate. Come fate una miriade di altre cose? Quindi tutto questo vi dimostra, come ho cercato di dirvi per ore oramai, che il nostro modo di agire nel mondo e di essere nel mondo si articola in volumi molto più complessi di quelli che noi ci immaginiamo. L'io è una parte, la consapevolezza dell'io è una parte, una piccola parte di tutto ciò che siamo e sappiamo. E noi spesso e volentieri siamo mossi all'azione da altro. Da desideri inconsci, da immaginazioni, dallo scambio perenne con la realität di cui abbiamo parlato, che ci fa fare cose. Il fatto che queste cose sembrino razionali, spesso e volentieri, è un trucco. Come diceva Pareto, di cui dovrebbe avervi parlato Elena, sono le derivazioni. Sono i modi in cui ci raccontiamo di essere razionali. Ma noi non siamo razionali, nella grandissima parte dei casi siamo scarsamente razionali. Quindi figuratevi quant'è importante questo versante. Ok? Quindi, cos'è la cultura a questo punto? Perché dobbiamo distinguere in soggettiva e oggettiva? Perché appunto la cultura soggettiva è quella che da ciò che esiste attorno a sé genera nuovo senso, genera nuove interpretazioni, porta nuove scoperte e comunque, anche se non c'è niente di nuovo, è quella che fa sì che io abbia gli strumenti per poter costruire il mondo insieme agli altri. E ognuno di noi si fa i suoi. Altra questione complicata, questa è una, come dire, contro ogni structural funzionalismo, questa è una visione di una scomodità che non finisce più. Perché è sempre colpa tua. C'è niente da fare, è sempre colpa tua, o anche merito. Io preferisco pensarlo così, però in ultima analisi, che vuol dire? Vuol dire che tu sei responsabile della tua cultura. Non te la può dare nessun altro. Non c'è qualcuno che viene lì, ti appoggia una mano in testa e ti fa colto. Non c'è lo slot sulla nuca che ti infili uno spinotto e impari a guidare un elicottero come in Matrix. Sarebbe comodo, però non funziona così. Quindi la tua cultura te la fai tu. E quello che vi ho detto, anche qui, non la dobbiamo interpretare in modo moderno. Cioè, non è che ti metti lì con la cazzuola, la pala e fai i tuoi muretti, no? Come i Lego. No, il tuo farti la tua cultura è principalmente una questione di apertura. È principalmente una questione di disponibilità al mondo. È principalmente una questione di capacità di modificarti nelle cose. Quindi una volta che tu hai deciso che questo può accadere, tu sei in cammino. E come vi credo di avervi già detto, il momento in cui tu parti, a quel punto sei pari a tutti gli altri, perché siccome il cammino è infinito, non c'è qualcuno che è più avanti degli altri. Quello che conta è camminare. Non serve quanto cammini, fin dove arrivi, tanto comunque non esaurirai mai quello che avresti potuto. No, come diceva Eraclito, per quanto tu cammini e ti spinga lontano, non esaurirai mai i confini della tua anima, che è esattamente questo il punto. La tua anima è anch'essa, forse, in qualche modo, una via d'accesso alla realtà. Potrebbe essere interpretata così, è quella tua disponibilità a metterti a rischio, perché lì non è manco più un problema di in gioco, no, perché quando tocchi l'infinito, insomma, l'infinito è complicato. Quindi questo tuo essere in cammino è ciò che fa la tua cultura soggettiva. La tua cultura soggettiva si costruisce, si sviluppa, nasce, sgorga, usate i verbi che preferite, dal costante interscambio tra ciò che sei e ciò che apprendi, ciò che ti dicono, ciò che osservi all'esterno, i giudizi che ne dai, la tua biografia, la tua fisiologia, tutto ciò che sei, in tutti i sensi che abbiamo visto fino ad oggi, la tua immaginazione, il tuo corpo, le tue sensazioni, i tuoi pensieri, i tuoi valori, tutto questo forgia degli strumenti cognitivi che sono tuoi, fine, non c'è qualcuno che ti può dare i suoi. Non so se sta cosa è chiara. Quindi quando andate a imparare, voi andate a lavorare insieme a qualcuno per diventare ciò che siete. Questo è il punto, non c'è qualcuno che vi dà gli strumenti, non c'è qualcuno che ve versa in testa le cose, non c'è qualcuno che ve le insegna in modo che siano date e finite, perché non è così che funziona. Quel modo di fare cultura, quel modo di pensare la cultura è il motivo per cui la nostra cultura sta finendo. Perché una cultura che non ci abbia un minimo di manutenzione, una cultura per la quale tu non abbia la minima cura, è una cultura che si spegne. Perché la cultura ha bisogno di questo costante rapporto con ciò che è al di là. Nel momento in cui io decido che la realtà è oggettiva e che quindi non dipende da me, io della realtà me ne frego. Come dell'ambiente, non a caso. E i risultati sono là fuori, li vedete. No. Se la cultura, la realtà esiste di per sé, io che c'entro? È colpa mia? No, quello che accade, accade perché doveva accadere, perché c'è un qualche tipo di ordine maledetto che non so immaginare, ma che comunque è lì. Ecco, come vedete è un colossale alibi la realtà oggettiva. La realtà non è oggettiva, la realtà è frutto del costante accordo fra noi, membri di un gruppo, nel quale singoli portano contributi che vengono da altre culture, dalla loro intuizione, dai loro desideri, li propongono, li mettono sul tavolo, dicono li facciamo, vogliamo fare così, possiamo fare così, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è la cultura e il mondo ne deriva. Dimmi.
Ma dire che la cultura oggettiva è un costante interscambio tra culture soggettive è sbagliato?
Cioè, se la cultura... È anche un costante interscambio fra culture soggettive, però se no sarebbe renderla un po' troppo volatile. Invece, come abbiamo visto, c'è un grado di autonomia e di indipendenza della cultura oggettiva esiste. Perciò sì, però è comunque una questione di costante interscambio, direi che la parola è corretta, nel senso che non a caso, ve lo ripeto, la parola chiave della sociologia zimmeriana, che credo sia quella che ci è andata più vicina finora a questo tipo di discorso, è esattamente azione reciproca, wechselwirkung, feedback, un costante ritornare delle cose su se stesse, del modificarsi, del sottoporsi a nuova analisi, dell'essere accostate in altri modi e via discorrendo. Quindi, come vedete, parlare di cultura è piuttosto problematico, piuttosto difficile, ma estremamente meritevole. Mi vai la slide dopo, per favore? Questo è Morin su quello che abbiamo appena detto. Non è lo stesso il vostro libro, insomma fa poco, non fa granché la differenza. E ci parla del letto di Procuste, come dicevamo, se vedete, no? La semplificazione è necessaria, ma deve essere relativizzata. La semplificazione è l'atto di Procuste, giusto appunto, quindi serve, come abbiamo detto, se io devo passare dalla realtà alla mia cultura, devo semplificare. Devo togliere cose. E quindi accetto la riduzione cosciente del suo essere riduzione e non la riduzione arrogante che crede di possedere la verità semplice, dietro l'apparente molteplicità e complessità delle cose. Come vedete, il rapporto col letto di Proguste, secondo Morin, è un rapporto di consapevolezza. Come state messi? Cotti oppure avete ancora un attimo di attenzione? Perché qui c'è un problema che non stiamo mettendo a tema del tutto, però c'è un problema. Nel senso che, come avete visto, mi torni Isa per favore allo schema. Tra la cultura oggettiva e la realtà, ora la realtà è disegnata male, lì dovrei levare i due limiti laterali e farla che esce da una parte e dall'altra dello schermo, perché se è infinita chiaramente, no? Però facciamo una convenzione, però vedete che tra l'una e l'altra c'è un delta. No, se io salgo dai limiti superiori delle culture oggettive e vado su, mi rimane fuori una parte, anche graficamente, lo vedo. Questo che significa? In termini di comprensione e di conoscenza. Questo è il motivo per il quale noi non possiamo mai conoscere oggettivamente qualcosa. Perché il nostro gesto di riduzione costa. Ok? Quindi il nostro sapere è sempre un sapere parziale. Il che ci permette di riformulare o di capire un po' meglio la famosa frase di Socrate: so di non sapere. Noi normalmente la interpretiamo a livello micro dicendo sì, sono cesso, mi mancano un sacco di cose, ma se studio imparo. Ok? No, la possiamo interpretare anche così, ovvero sia che noi sappiamo di non sapere. Ci sono certe parti del mondo che ci sono, ma io non le so, perché non le posso sapere. Non so se è chiara la cosa. Questo è il fondamento del pensiero di Ulrich Beck, che è l'esame che eventualmente vegnata alla magistrale faremo insieme di rischio ambientale. Il sapere di non sapere non ha a che fare con la mia ignoranza momentanea, ma col fatto che la mia conoscenza ha delle parti che io non so. E non sono, e non è un non so per il quale posso porre rimedio, è che proprio non le so, né posso saperle. Perché sfuggono al mio letto di Procuste. Non ci sono. Non ne ho proprio idea. Non è che le so, ma non le ho ancora studiate. Non le so proprio, non le vedo, sono trasparenti. Vi faccio un esempio pratico
Non
per
le può mai
capire.
conoscere.
No, perché non ne ho idea. Non so se mi spiego. Quando vi parlo della pensabilità, intendo questo: ci sono cose che non sono pensabili perché non ci sono nella mia vita, nel mio sguardo sul mondo, non le vedo. Non è che le sospetto e poi le studio dopo, quello è un altro discorso. Qui parliamo proprio di buchi. Dimmi.
Allora uno come si immagina Dio?
Dio diciamo che non rientra in tutto questo, nel senso che Dio non è conoscibile per definizione. Dio è una questione di fede, per cui ognuno se lo immagina più o meno come gli pare, ma non ha a che fare col processo cognitivo nello specifico. Non so se mi spiego. Voi lo sapete che avete una zona cieca nello sguardo?
In mezzo agli occhi.
A voi vi risulta di avere dei buchi neri quando guardate? Ecco, appunto. Allora, il che è una metafora abbastanza chiara del come funzioniamo. Noi correggiamo la realtà, no? I buchi che non vediamo li facciamo, ci passiamo sopra, gli diamo una bella spennellata di verosimiglianza e facciamo come se. Però il problema dov'è? Che ci sono delle volte in cui queste cose che non sono nel nostro paradigma ci inciampiamo. Per altri versi, e sono quelle che Kuhn chiamava le anomalie, ovvero sia i fatti che nel nostro paradigma non sono spiegabili, però sono lì. Uno di questi fatti che mi piace usare in questo caso è l'agopuntura. Non so se qualcuno di voi ha avuto modo di l'ha sperimentata, quello che è. Io mi sono curato le ginocchia più volte e devo dire la verità, molto meglio di qualunque cosa. Qual è il problema? Che l'agopuntura, dal nostro punto di vista, non può funzionare. Perché l'agopuntura si fonda su dei principi della medicina che noi abbiamo disconosciuto radicalmente. Si fonda su un'energia della quale non abbiamo nessuna notizia, si fonda su un modo di distribuirsi di questa energia all'interno del corpo secondo paralleli e meridiani che noi riteniamo delle colossali cazzate, e quindi, no, noi con l'agopuntura non abbiamo un buon rapporto. Il problema qual è? Che funziona. E quindi come lo spieghiamo che funzioni? Perché tu puoi negare quello che ti pare, ma l'evidenza comincia a essere un po' più complicata. Allora, vi faccio presente che noi, oggi, spesso, in casi di ipersensibilità o allergia a qualche tipo di farmaco antidolorifico o parte dell'anestesia, usiamo l'agopuntura in sede di operazioni o di parti per ridurre il dolore. Quindi lo sappiamo benissimo che funziona. La domanda in un mondo normale sarebbe: ma se io ho uno strumento che non è chimico, non prevede nessun tipo di inquinamento o di contraccolpo sul fisico, perché non lo uso sempre? Perché non posso. Come faccio a usare uno strumento del quale ho negato la possibilità? Non so se capite la questione. Quando si parla di definizioni, e questo è il problema. Quando dobbiamo metterci d'accordo sui fondamenti della cultura, noi abbiamo detto allora la cultura è fatta così, la conoscenza è fatta così, ci vuole l'evidenza scientifica perché io possa accettare qualunque procedura. Ottimo, l'agopuntura non funziona. Bene, ma la uso. Quindi, come vedete, siamo molto, come dire, plastici da questo punto di vista. A dei livelli di non scientificità facciamo le cose come servono. A livelli scientifici non possiamo, perché come facciamo noi andare a spiegare a quelli che producono i farmaci con i quali ci facciamo male quando andiamo a fare le anestesie e tutto il resto, che non li devono più produrre perché abbiamo trovato un sistema nel quale non crediamo, ma che funziona, grazie al quale loro non servono. Dimmi.
Serve un pezzo di carta che testimonia che tu sai fare l'agopuntura se l'agopuntura non è riconosciuta.
Appunto.
Cioè, non capisco
È una
il
strategia, è un
nesso.
modo per... Allora, ci siamo il senso dell'esempio, volete che ve lo rispieghi? Che succede allora? Questo è Kuhn, scienza, filosofia della scienza. Il paradigma ha delle pretese, come abbiamo appena visto. Compaiono cose che il paradigma non è in grado di spiegare. L'agopuntura. Che fa il paradigma? A essere onesti dovrebbe dire ok, ho sbagliato, ripensiamo le cose. Però come abbiamo visto, il paradigma non è solo scientifico, ma è anche sociale, è anche economico, è anche politico. Quindi il paradigma, prima di accettare che non è giusto, ci mette il suo tempo e nel frattempo che fa? Suggerisce alternative, invoca eccezioni, invoca errori, assorbe senza facendo finta che le cose tutto sommato possano andare. Quindi il vostro collega mi dice: allora, perché un agopuntore ha bisogno di un certificato se non è ritenuta vera la cosa che fa? Appunto, perché se gli dai un certificato in qualche modo fai come se facesse parte del sistema e il suo essere diverso è meno problematico. Puoi in qualche modo assorbirlo. Nello stesso tempo, noi da anni spendiamo centinaia di migliaia di dollari per trovare una spiegazione scientifica nostra all'agopuntura. E non l'abbiamo ancora trovata. Vuol dire che l'agopuntura, rispetto al nostro paradigma, non c'ha modo, non è possibile inventarsi nulla per tirarcela dentro. Quindi l'agopuntura sta lì e ci dimostra che c'è qualcosa che non quadra. Ma da sto punto di vista, vogliamo parlare dell'effetto placebo? È comico l'effetto placebo, no? Perché? Pensateci, pensate al punto di vista. Allora, tu c'hai uno che guarisce se gli dai una zolletta di zucchero, no? Non è meglio che piena medicina? Ecco, invece noi lo trattiamo come quello è un effetto placebo. Cioè, non so se vi rendete conto. Che vuol dire? Tu mi stai dicendo che di fatto uno guarisce non perché gli hai dato qualcosa, ma perché pensava che tu gli stessi dando qualcosa, quindi è un atto di fede, di nuovo. Fiducia? Sì. Chimica? No, perché è guarito uguale. Allora a che serve la particella se posso guarire con lo zucchero? O no? Non so se. Dal nostro punto di vista l'effetto placebo è un idiota che è guarito anche senza medicina. No, direi che sono stupidi quelli che guariscono con la medicina, se devo proprio girarla, perché a me mi sembra molto meglio la zolletta di zucchero che non una molecola sintetizzata da qualcuno che può farmi male per altri versi, eccetera, 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 per la quale ho bisogno di un bugiardino alto così, o no. Però nella nostra prospettiva l'effetto placebo è quello che non rientra nel paradigma. Ecco perché lo trattiamo male. Il paradigma pretende che tu sia in grado di sintetizzare delle molecole che intervengono su alcuni agenti all'interno del tuo corpo, facendo in modo da correggere ciò che non sta andando. Quindi questo è il paradigma. Nel momento in cui sta cosa accade senza la particella che hai fatto tu, il paradigma salta. Perché come lo spiego? Devo andare a spiegare che la mente lavora sul corpo? Io che sono cartesiano e quindi ho separato la res extensa da res cogitans, come faccio? O no? Non so se mi seguite. Quindi il paradigma, come vedete, ha delle ripercussioni costanti su quello che noi facciamo. È il paradigma che orienta lo sguardo che guarda le cose. Allora, alla luce del nostro paradigma, l'effetto placebo è una cosa così folcloristica che ogni tanto accade. Se dovessi avere un altro paradigma, mi porrei il problema al contrario, mi direi perché ad alcuni non basta l'effetto placebo, che è quello più economico, evidentemente, e anche più salutare. No? Noi invece ci chiediamo, cioè quelli dell'effetto placebo, ci cioè mettiamo una croce sopra e diciamo, va bene, errore, pazienza. Quindi, come vedete, la prassi è costantemente influenzata dal paradigma. È il paradigma che ti dà il punto di partenza da cui orientare i giudizi, i processi, le valutazioni e tutto il resto. E se tu pensi un minimo più in là, queste cose le puoi invertire e dire perché non il contrario? O no? Anche a livello di buonsenso, lasciamo la medicina. Ultimo esempio, poi direi che per oggi è sufficiente, perlomeno la mia parte. Che succede? Che forse avrete sentito parlare di un terremoto qui nei dintorni, quello non può darsi, ecco vedi. Allora, il terremoto ha delle difficoltà di ricostruzione, avrete sentito anche. A cosa sono dovute in larga misura queste difficoltà di ricostruzione? Al fatto che le zone che andrebbero ricostruite sono all'interno di un parco nazionale. Allora, c'è una legislazione che prevede l'impossibilità della costruzione di nuove abitazioni all'interno di queste aree. Ci siamo fin qui? Ok. Qual è il problema? Che la ricostruzione, da un punto di vista burocratico, viene considerata nuova abitazione. Sì. Tanto per quando vi dico la definizione. E questo è il problema. Allora, in burocratese, tu non puoi ricostruire la casa che già c'era, perché dal suo punto di vista ne stai facendo una nuova e quindi non te dai permessi. Capite quando dici la definizione cosa intendi? Intendi questo, che basterebbe dire, guardate, che per affini di ricostruzione di manufatti precedenti si definisce in un altro modo. Sarebbe facile. Ecco, però non lo stanno facendo da 4 anni. Non so se vedete che cosa intendo per inerzia del sistema. Questa è l'inerzia del sistema. E questo è il problema della definizione. Tu... le cose sono ciò che tu decidi che esse sono. Quindi se tu hai deciso che quel manufatto è nuovo, le chiacchiere stanno a zero, non lo puoi ricostruire, anche se c'era da prima. Non so se vedete quanto la questione è più complicata del previsto, quando cominci a rifletterci. No? È un problema di definizione. Come l'hai definito quello? L'ho definito così. Ok, allora non lo posso rifare. Non ci hanno pensato al terremoto al tempo. Era sfuggito. Adesso è arrivato il terremoto e noi ci troviamo davanti a gente che, pur avendo avuto una casa che era accettata e certificata lì, non la può ricostruire perché cambierebbe la sua definizione. E quella nuova definizione è proibita. E non crediate che sono esempi, come dire, sparuti, casuali, episodici. È tutto così. Qualunque cosa voi facciate, qualunque cosa, in qualunque cosa voi vi mettiate, ma anche a livelli di... rapporti amicali, informali, sentimentali, no? Quante volte? Ma questo non si fa. Chi l'ha detto? Dove sta scritto? Perché no? È un problema di definizione. Ok? Break.